Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Paolo Gallo e voi state ascoltando un podcast in lingua italiana di SBS, dove oggi faremo il punto della situazione sul conflitto russo-ucraino, partendo dall'evento più recente e significativo, ovvero l'omicidio del generale Igor Kirillov a capo delle forze di difesa radiologica, chimica e biologica della Russia dal 2017. Per analizzare questo e altri avvenimenti legati al conflitto russo-ucraino ci colleghiamo con il giornalista Giuseppe D'Amato, esperto di questioni russe. Buongiorno Giuseppe e benvenuto a SBS Italian.
Buongiorno Australia.
Nelle ultime ore le autorità russe hanno arrestato il presunto autore dell'omicidio del generale Kirillov e del suo assistente, che sarebbe un cittadino uzbeko di 29 anni che avrebbe dichiarato di essere stato reclutato dai servizi segreti ucraini. Cosa sappiamo al momento?
Sappiamo poco, nel senso che questo sembra il classico omicidio con le solite modalità degli ultimi anni, ossia qualcuno che arriva da fuori, che è stato reclutato via internet, non conosce i suoi mandanti, riceve una prima somma di denaro, dopodiché agisce, quindi viene arrestato nel momento della fuga. Questo è un ragazzo di 29 anni, c'è un video in cui confessa l'omicidio, racconta come è avvenuto, ossia che lui ha comprato questo monopattino elettrico, poi ha fissato una bomba che ha ricevuto a pezzi nel corso di alcuni mesi, quindi l'attentato che lui stesso ha filmato da una camera web posizionata sul cruscotto di un'automobile, e questo video è stato trasmesso in diretta nella città di Dnieper, che è tra l'altro è stata la città che è stata colpita dal supermissile di Putin recentemente, e proprio in questa città si trovavano gli organizzatori di questa operazione. I servizi segreti ucraini, alcune fonti perlomeno, hanno confermato l'origine dell'attentato, che sono loro i mandanti di questa operazione cosiddetta speciale, e hanno definito come legittimo l'obiettivo di questo generale che avrebbe, a detta degli ucraini, commesso dei crimini di guerra utilizzando delle armi vietate nel corso del conflitto contro dei militari ucraini. E questo è quello che sappiamo. Molto di più non ci sono altre notizie particolarmente importanti, e certo bisogna semplicemente prendere atto di quanto viene dichiarato dalle parti, e non vi è assolutamente la possibilità di verificarlo.
Quali sono state le reazioni della Russia a questo omicidio, e soprattutto cosa rappresenta nel conflitto russo-ucraino, considerando anche che Kirillov è l'ufficiale più alto in grado ucciso dall'inizio del conflitto?
Beh, rappresenta tante cose, ossia gli ucraini sono in grado di colpire all'interno della Russia, e nessun militare o politico o chiunque si sia macchiato, a detta degli ucraini, di crimini è al sicuro. E certo, questo non è un messaggio particolarmente positivo per l'amministrazione del Cremlino, e già tra poche ore conosceremo il pensiero del presidente Putin, che parlerà in una diretta, nella sua solita diretta annuale, linea diretta radio televisiva con la nazione, e nel corso di questa manifestazione certamente farà un commento, e quindi parlerà anche delle prossime di cosa succederà prossimamente nel conflitto russo-ucraino. Certo, non è un messaggio incoraggiante per la Russia, e soprattutto dopo dopo quanto è avvenuto in Siria, questo messaggio certamente non positivo per l'attuale amministrazione del Cremlino.
E invece a livello internazionale quali sono state le reazioni a questa notizia?
Ma a livello internazionale c'è stata una risposta. Una risposta occidentale alle dichiarazioni estremamente irritate dei russi, che infatti c'era l'ex presidente Medvedev che ha detto che a questo punto anche alti ufficiali occidentali che appoggiano l'Ucraina a questo punto diventano degli obiettivi legittimi per Mosca, e quindi insomma c'è chiaramente preoccupazione. Anche perché c'è stato un editoriale del Times proprio di oggi in cui si giustificava questa operazione speciale contro un alto ufficiale delle forze armate russe, e il presidente, l'ex presidente Medvedev ha fatto delle affermazioni che sono state catalogate come minaccia da parte del governo britannico, e quindi certo c'è forte preoccupazione che possa accadere qualcosa di grave.
Intanto io ricordo agli ascoltatori di SBS che siamo in collegamento con il giornalista Giuseppe D'Amato, esperto di questioni russe, con il quale stiamo facendo il punto della situazione sul conflitto russo-ucraino. Giuseppe, anche se il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue, in Occidente si comincia già a guardare oltre, immaginando scenari di dopoguerra. Sta prendendo piede l'idea di inviare truppe di pace per gestire o favorire un eventuale cessate il fuoco. Cosa possiamo dire su questa prospettiva?
Ma intanto diciamo che vi è un negoziato in corso fra russi ed ucraini con la mediazione occidentale di Turchia, dei paesi arabi. Già da tempo questo avviene, questo negoziato segreto, in realtà ufficialmente segreto, in realtà è il classico segreto di Pulcinella, ha l'obiettivo di definire un qualche cosa che possa arrivare a un vero e proprio negoziato, e soprattutto c'è un termine di tempo, sia il 20 gennaio, il giorno dell'insediamento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Entro quella data si vuole praticamente chiudere questa tragedia che mai sarebbe dovuto incominciare. L'idea di inviare delle truppe di interposizione fra le parti è un'idea che stanno discutendo soprattutto i paesi baltici, la Finlandia eccetera, che i quali vedono nella Russia un pericolo estremamente vicino e quindi danno disponibilità eventualmente di organizzare questo tipo di unità che riesca a far sì che russi e ucraini non si spariano addosso dopo aver raggiunto una faticosa tregua. Vediamo, non si sa, sono tante le possibilità. Certo, riuscire ad arrivare a un cessato il fuoco sarebbe veramente positivo. Poi dopo dovranno essere fatte delle concessioni da una parte e dell'altra, e quindi bisognerà vedere chi è disposto a fare queste concessioni.
E nella giornata di ieri un alto dirigente militare americano, parlando sotto anonimato, ha dichiarato che centinaia di soldati nordcoreani sono stati uccisi o feriti in combattimenti contro l'esercito ucraino nella regione russa di Kursk. Qual è la situazione attuale del conflitto in quella zona?
Ma in quella zona i russi stanno accelerando il più possibile, perché proprio si vuole arrivare al 20 gennaio con la liberazione della regione, dalla regione che è stata occupata dalle truppe ucraine in agosto. Gli scontri sono durissimi, da quello che noi sappiamo. In realtà i russi troverebbero grosse difficoltà, mentre in Donbass, sull'altro fronte, i russi stanno avanzando, e anche il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che con le armi difficilmente il Donbass potrà essere a breve riconquistato, e la stessa cosa è con la Crimea. Insomma, ci sono dichiarazioni che danno la sensazione di un avvicinamento ad un negoziato, quindi delle un momento di partenza proprio per arrivare a definire una qualche trattativa che porti alla composizione di questo conflitto. Queste sono le ultime settimane, come dicevamo, fino al 20 gennaio, e quindi le parti stanno tentando di incrementare il più possibile i propri sforzi proprio per arrivare a un tavolo negoziale da posizioni di forza.
Grazie mille Giuseppe per la tua presenza e grazie per aver analizzato per noi il punto della situazione appunto sul conflitto russo-ucraino.
Grazie a voi tutti e arrivederci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.